In Sicilia si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato, che lo Stato non è riuscito a proteggere.
Se vuoi Capone, devi fare così. Lui tira fuori il coltello, tu la pistola. Se manda uno dei tuoi all'ospedale, ne mandi uno dei suoi all'obitorio. È così che si fa la guerra a Chicago. Solo così puoi prendere Capone.
La mafia al cinema bis.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati a questa nuova puntata di Radiovisioni. Precedentemente abbiamo già parlato di mafia e camorra, un cancro che attanaglia l'Italia, e oggi ancora mediante l'utilizzo della settima arte svisceremo questo problema tutto italiano.
Senza avere la presunzione di essere esaustive, in quanto sono tantissimi i film che hanno cercato di denunciare questo tipo di problema, sia italiani che non, soprattutto americani. L'America è il luogo dove, sappiamo, per antonomasia la mafia è stata trasferita e ed è cresciuta.
Ed è cambiata.
E cominciamo a parlare di un film tutto italiano di un nostro grandissimo regista, che è Elio Petri. Nel 1967 esce A ciascuno il suo, liberamente tratto dal romanzo di Sciascia. Quello che viene, ed è questo film, quello che viene definito un incontro felice tra la letteratura e il cinema, tra Leonardo Sciascia ed Elio Petri. Due attitudini che in apparenza sembrano dissimili, ma che in realtà sono legate da un comune amore per la concretezza e per l'impegno civile. Da una parte c'è il siciliano Sciascia, che si propone di trasferire nella letteratura i grandi temi della società isolana, con tutti i suoi aspetti tenebrosi, quelli che nei quotidiani prendono il nome di delitti di mafia, nelle sue chiaramente componenti sia storiche ma anche economiche, anche psicologiche, anche sociali. Tuttavia A ciascuno il suo occupa in qualche modo un posto a parte, ed è per questo che abbiamo voluto parlare di questo film legato a questo libro e non di, ad esempio, Il giorno della civetta, perché A ciascuno il suo è un finissimo paradosso che viene intessuto grazie ad una trama che fa riferimento ad un caso giudiziario e che intende dimostrare appunto l'impossibilità dell'innocenza in un mondo fondato sull'intrigo e sull'eliminazione di chi non capisce la realtà della mafia o chi semplicemente non ci sta.
E a proposito di non comprensione, a questo punto secondo me un riferimento a quella che è la trama è fondamentale, perché qui una persona comune viene a contatto con quello che è un delitto mafioso, ma in un primo praticamente vengono uccisi un farmacista e un dottore, vengono accusati due contadini ignoranti dell'omicidio di questi ultimi due, perché per delitto d'onore, si sa, queste tematiche che in Sicilia funzionano sempre. In realtà non è così e non può essere così per una prova che Gianmaria Volonté, attore brillantissimo, scopre immediatamente, ovvero le lettere minatorie ricevute da uno dei due uccisi erano scritte con pezzi di giornale tagliati dall'Osservatore Romano, cosa impossibile per due analfabeti. Da qui lui comincerà le sue indagini, grazie anche all'aiuto di personaggi importanti. Lui era stato militante nel Partito Comunista, quindi ha delle conoscenze in alto, e man mano che scoprirà queste cose si confesserà con una donna della quale si è infatuato, peccato che cugina del mafioso, da sempre innamorata di lui. Nel finale lei, per ignoranza, per amore, per mafia, lo tradirà, e alla fine lui, nonostante conoscesse la verità, verrà ucciso.
Ed è Petri vuole portare sullo schermo una vicenda che vuole essere una tipica storia italiana, ma italiana nel senso totale della penisola, quindi sottraendola a qualsiasi suggestione di carattere locale che invece ritorna nel libro. Ed è stato, la critica ha definito questo film come un film molto particolare, un film nostrano in cui le ragioni dello spettacolo sono così ben equilibrate con le intenzioni degli autori. Ora una piccola postilla che ritroviamo nella critica di Alberto Moravia, ovvero noi abbiamo delineato questo film come un film di impegno civile. Ebbene, Moravia ritrova in questo una definizione piuttosto superficiale e quanto mai ristretta, perché definisce Petri come un regista non affatto manierato, che si limita a servirsi della formula tipica neorealista come di una tecnica precisa, una delle tante, la più adatta all'argomento, ma una tecnica, non ai fini del contenuto. Quindi una nuova accezione del neorealismo che viene delineata soprattutto dal personaggio del protagonista, perché un film di denuncia, in un film di denuncia questo personaggio gli sarebbe servito, dovrebbe essere caratterizzato in maniera eloquente ed esemplare, la sua condotta avrebbe dovuto avere un fine sociale esplicito, comunque consapevole, doveva essere uno sfortunato, un temerario sì, ma pur sempre la vittima di una società malsana. Ora invece questo Paolo Laurana, il nome del protagonista, pare agire in realtà per motivazioni psicologiche tutte sue, quindi piuttosto che vittima della società sembra essere presentato come vittima di se stesso. Peraltro non si può dire che a ciascuno il suo non sia la descrizione di una società ingiusta, perché è così che è. È anche vero che da questa attenzione che può essere definita disimpegnata, secondo come la definisce Moravia, derivano in realtà un film di finezza, di qualità molto alta e di una sorta di eleganza che il vecchio neorealismo forse non aveva ancora conosciuto. Cosa ne pensi?
A proposito di critica, io vorrei dire che questo film è stato lodato da Merenghetti e abbattuto invece da Morandini, che lo ritiene troppo aggressivo nella sua tecnica, cosa che secondo me non è, ma non mi posso paragonare a tale critico. Vorrei semplicemente contestualizzarlo all'interno dell'opera di Petri per dire che questo è sicuramente il primo film dell'impegno civile di Petri, che poi perdurerà in altri 4 film che segnano, tra l'altro, oltre a appunto la trattazione di queste tematiche importanti all'interno di un'Italia corrotta e malsana, un sodalizio artistico che è quello con Volonté e con Pirro sceneggiatore.
Sì.
E gli altri film sono Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto del 1970, La classe operaia va in paradiso del 71, La proprietà non è più furto del 73, che rappresentano la trilogia del potere, ai quali succederà nel 76 Todomodo, sempre interpretato da Volonté e scritto da Pirro insieme a Petri, tratto anch'esso da una novella, questa volta di Sciascia. Questo film, a todo modo, forse l'avremmo dovuto nominare perché nel momento in cui parla delle degenerazioni della Democrazia Cristiana in Italia, forse qualcosa con la mafia ha a che fare.
Beh, sì, in realtà però si sofferma più sul tutto il periodo della DC e quindi la corruzione al potere. Ma ne parleremo, vero?
Ne parleremo senz'altro. Vi anticipiamo che le prossime puntate saranno proprio sull'impegno civile dei registi italiani. Ma adesso andiamo avanti e ci ascoltiamo la colonna sonora tratta
da un film di cui poi parleremo, quindi ve ne parliamo dopo. Ascoltatela intanto.
Thank you.
musiche di Nicola Piovani che ci accompagnano nella trattazione del film dell'appena trentenne tornatore Il Camorrista. Un affresco di sangue, violenza e abominio viene definito, in bilico tra cinema americano d'azione e sceneggiatura napoletana. Il regista governa la maniera narrativa con ritmo sostenuto, capacità di sintesi e cruenti colpi di scena. È un melodramma nero, con trasparenti allusioni al caso Cirillo. Ottima gazzara di maleficina, grandezza tra una colorita galleria di personaggi minori. Ritirato nel 1986, dopo due mesi di distribuzione, Il Camorrista e Tornatore venne querelato e poi fu rimesso in onda su Rete 4 nel marzo del 94. Quindi qui una storia che viene raccontata è quella di un professore napoletano e della sua ascesa nell'ambito della Camorra, e in Italia che cosa non poteva succedere se non la censura?
In realtà non era proprio un professore, poi l'hanno chiamato il professore.
Vabbè,
perché
soprannome, no?
No, vabbè, non volevo adesso fare la rompiscatole, però cioè, viene chiamato il professore appunto perché nel carcere poi si accaparra la fiducia di tutti gli altri e quindi è o professore. No, non lo so come si dice.
O professore.
Il professore di Vesuviano comunque viene chiamato. E sì. Sapevi, Michela, che questo è un film prodotto dalla Fininvest che ne aveva previsto una edizione TV di ben 5 ore. Questa edizione però
al pari di 900 di Bertolucci.
Chissà perché questa edizione, quindi divisa in 5 capitoli, non andò mai in onda. Mai. E venne tratto dal romanzo di, come hai detto tu, di Giuseppe Marrazzo, e ci parla proprio di tutta l'ascesa di questo uomo che in carcere si fa una cultura, se così vogliamo dire, diventa il capo della Camorra riformata, diventa una persona che tratta alla pari con i politici, con gli esponenti dei servizi segreti, con gli affaristi americani, con i terroristi, quindi diventa veramente un personaggio importantissimo. E sono esemplari le scene in cui lui dentro il carcere riesce ad ottenere la fiducia di tutti, della polizia, del personale carcerario, tanto che la sua cella diventa una sorta di reggia all'interno del carcere, con le attenzioni di tutti. È vero che i film sulla mafia e la Camorra che il cinema italiano ci ha elargito sono sempre meno dei delitti che sono stati fatti.
Non basterebbero tutti i registi che ci abbiamo avuto, anche quelli scarsi, per poter rappresentare tutti i delitti
però,
di mafia e Camorra in Italia.
Tuttavia sono in numero sufficiente per alimentare una quarantina d'anni di un filone tutto nostrano, sanguinario, che come accade appunto nel cinema americano di anteguerra ospita al suo interno sia da una parte l'indignazione civile, sia dall'altra anche un po' il fascino del male, il fascino del potere, della corruzione, e quindi Il Camorrista entra a pieno titolo all'interno di questo filone e ne estrae forse una morale, ovvero quella che la legge dello Stato è l'unico e vero presidio del vivere civile, ma laddove manca anche lo Stato, allora non c'è più possibilità. Il ritratto del professore viene delineato soprattutto nelle sue componenti psicologiche e comportamentali, nel suo ambiguo rapporto con la sorella, nelle trame, nelle profonde affinità che possono legare camorristi, servizi segreti, parlamentari e le forze dell'ordine. Tutto un sistema complicato come quello mafioso di favori e minacce che fa pezzi il nostro tessuto sociale e che ci lascia leggermente inorriditi.
Come tutti i film che trattano questo argomento, e come quello che purtroppo spesso siamo costretti a sentire al telegiornale, che sicuramente non vorremmo succedesse. Concludo su questo film con le parole di Farinotti, che afferma che è un film sulla memoria che va ai contemporanei, è una versione eccessivamente romanzata, poteva essere un film di denuncia ma ha tutta l'aria di un'operazione commerciale, per quanto discretamente riuscita.
Le opinioni sono contrastanti anche qui.
Sì, e quindi noi rimandiamo alla visione del film per scoprire se realmente può essere definito un'operazione commerciale o se contrariamente invece è un film di denuncia vero e proprio nei confronti di la camorra, di la camorra. Ma chiudiamo questa parentesi dedicata al napoletano per rivolare di nuovo nella, nell'isola che probabilmente ieri mi sono vista il film dal Gorro, no? Che, dove praticamente parlano dei disastri ecologici che stanno per coprire il mondo a causa dell'effetto serra sul riscaldamento, quindi i ghiacciai che si sciolgono, le terre che sprofondano. Quindi probabilmente la mafia, secondo me, la potremmo tranquillamente risolvere con la sommersione della Sicilia.
Beh,
la mandiamo giù tipo Atlantide, eccola là.
Abbastanza estrema come soluzione.
Ovviamente scherzo, perché la Sicilia non è mafia, l'ho già detto nella scorsa puntata, ma la mafia è Italia. E non solo, la mafia è anche Giappone, la mafia è America, la mafia è umanità, potremmo dire.
La mafia è la nostra parte peggiore, quella dedita alla corruzione, quella che cerca i soldi senza lavorare.
A proposito di questo, c'è un proverbio siciliano che dice che la vita è il dolce e l'amaro e bisogna saper prendere tutti e due. Beh, i mafiosi cercano di prendere solo il dolce, prendono il potere, prendono i soldi, prendono le donne, prendono la droga, prendono la fama, insomma il rispetto. E questo, oltre ad essere un proverbio, è anche un film del 2007 di Porporati, Il dolce e l'amaro.
Un film di mafia questa volta visto dal basso con l'ottica della manovalanza criminale. È la storia amabile e mafiosa di un uomo qualunque ed è per questo che abbiamo deciso di inserire questo film. Ci interessava la prospettiva più bassa vista appunto dalla parte della manovalanza criminale, di quelli che sono lì, che non sono né carne né pesce, che hanno appena cominciato a muovere i primi passi in questo mondo e che vengono ancora utilizzati e devono sottostare alle regole dei boss.
Sì, questo film, io più che un film di mafia, in realtà lo definirei un film sulla manipolazione mentale che la mafia adotta. Cioè, i protagonisti in realtà in questo film sono tre e sono Saro, interpretato da Luigi Locascio, che io adoro e amo, è un attore sensazionale.
Da un fantastico, impeccabile Luigi Locascio.
Sì.
Scusate, ma lo dovevo dire.
Donatella Finocchiaro, anch'essa, oltre che stupenda donna, bravissima attrice. E il terzo, non mi ricordo né come si chiama nel film né come si chiama l'attore, comunque quello che poi diventa magistrato, insomma, no?
È Gifuni.
Fanno, praticamente nascono nel film tutti e tre nello stesso quartiere. Ma che succede? Lei diventerà una donna normale, innamorata di Saro, ma lo lascerà perché non può accettare la sua vita, non può accettare tali compromessi. Lui diventerà un mafioso che si macchierà dapprima dei reati meno gravi, insomma il furto, la rapina, per poi arrivare al crimine più efferato, che è quello dell'omicidio su commissione. E il terzo invece diventerà un magistrato che si batterà proprio contro i crimini della mafia. E voglio ricordare, voglio sottolineare che sono nati tutti e tre nello stesso quartiere, tutti e tre dalla medesima povertà, tutti e tre dalla medesima condizione. Quindi è vero che tante volte dove nasciamo, il tipo di educazione che subiamo, la società ci influenza molto, ma è anche la nostra indole, quello che dicevi tu prima. La mafia è quella parte che è in ognuno di noi e che ci fa prendere, ci cerca di far prendere solo il dolce, ma non tutti lo facciamo.
Esatto, e infatti questo che potremmo definire un romanzo di formazione o deformazione di un ragazzo palermitano di estrazione popolare, di un picciotto che deve diventare uomo d'onore se vuole godersi il dolce e che è anche figlio di un ex mafioso che però appunto come lui non è mai riuscito a diventare un boss ma è sempre restato ai livelli della manovalanza e che però verrà anche tradito. Infatti questo film mostra come ai livelli più bassi è una sorta di la mafia ti utilizza e ti usa e ti cancella alla fine quando non gli servi più.
Yeah.
Ma su cui vorrei puntare l'attenzione è anche la presentazione della Sicilia grazie alle luci mediterranee del direttore della fotografia Alessandro Pesci in una sorta di quadricromia, il rosso del fuoco, l'azzurro del cielo, il marrone della terra e delle case screpolate e poi il bianco delle camicie dei boss, della luna e dell'acqua trasparente. Anche se qui la trama è abbastanza semplice e non ci sono grandi intrighi, non c'è niente di tutto questo, gli schemi della regia sono eccentrici e questo rendono il film piacevole e amabile, soprattutto per la circolarità che lo caratterizza, perché si chiude con una scena che sarà fondamentale
e molto toccante, secondo
molto toccante
me.
Anche la prima, quella in cui praticamente Saro, ormai lontano dalla Sicilia, semplicemente andato al nord con la donna che ama.
Beh, espatriato.
Rivedrà la propria misera carriera da mafioso riflessa in altri che, come lui, hanno consegnato la propria vita alla mafia e sono diventati strumento di boss mafiosi.
Sì, perché l'abbiamo detto prima, è un film sulla manipolazione mentale, cioè come quando la mafia entra nella mente di qualcuno e nel DNA forse e fa soggettare la persona stessa a quest'ultima. E poi io mi vorrei ricollegare a quello che tu hai detto prima sul film di formazione, perché è veramente tutti i mutamenti che una mente compie da quando è bambino fino a diventare adolescente, ad essere attratto da questo mondo della mafia, fino a diventare un vero e proprio mafioso. Poi c'è l'omicidio, che rappresenta una sorta di cesura nel film e nella mente del protagonista. Da qui inizierà il pentimento, una sorta di revisione in chiave morale del proprio trascorso, quasi come fossero le confessioni di Sant'Agostino, insomma.
Ma in realtà, proprio perché si accorge che la sua... mano a mano che va avanti nella carriera, il prezzo morale aumenta, e quindi da quando anche l'uccidere sembra buon mercato, ci si accorge che anche quella vita non dà più nessun tipo di soddisfazione se non sei una persona senza morale, senza idee, senza valori dentro di te.
Sì. Sì. E io vorrei leggervi una piccola parte di un'intervista fatta a Porporati che afferma che la mafia è un fenomeno storicamente determinato, ma pure un modo di vivere la vita, di pensare universale, temo. Vorrei anche aggiungere che nel film c'è la storia parallela di altre due persone, quello che io ho detto prima, che pur provenendo dalle medesime difficoltà e miseria fanno una scelta radicalmente opposta. Uno diventerà giudice, l'altra una donna comune. Lei, pur amando Saro, non può accettare quel tipo di vita e quindi è una delle presenze eversive nel mondo di Saro, semplicemente essendo normale, mette in crisi lentamente tutte le sue idee. La vita mafiosa è una costruzione di un mondo a parte, alterato, che inevitabilmente entra in conflitto con il mondo vero.
Però c'è una via di scampo, e la via di scampo nel film è offerta proprio dalla donna che ha sempre amato, che lo ama e che non lo tradisce, lo aspetta sempre e non fa
nonostante
come
lui si sposi con un'altra.
Con un'altra, e quindi non fa
da
come...
donna, lo sottolineo, scusate,
non fa come i mafiosi che alla prima che sono pronti a tradirlo quando c'è un interesse in gioco. No, l'amore in questo caso è un qualcosa di importante, perché riesce a far uscire Saro da quella vita corrotta che stava vivendo.
Sì, e quindi sotto questo punto di vista il dolce e l'amaro secondo me prende due connotazioni: quella triste e brutta, definita, riferita soprattutto appunto alla mafia, in cui il dolce viene interpretato con la bella vita, insomma la vita facile, e quella invece del tutto femminile, in cui l'amaro è il soffrire per amore e il dolce è finalmente l'appagazione che tutta questa sofferenza ti può dare, anche solo per appagamento, anche solo per poco. Non se n'era accorto nessuno. Ma dopo questa gaffe, che fortunatamente non è stata ripresa, perché qui c'è un backstage che riprende questa registrazione, non so perché.
Basta sapere dove la mandano.
E successo internazionale, come ha ben detto Riccardo nel pre-spettacolo spettacolare che abbiamo fatto l'altra settimana al Loop.
Ci ascoltiamo Gaber, La democrazia.
Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque, c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Comunque, diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario ho sentito che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico barberino ronco bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima, e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto, con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince, in democrazia mai. E se viene fuori il 50 e il 50, ecco, questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così, per anni. Ma adesso che c'entra? Adesso è tutto diverso, beh, è chiaro. È successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi. E beh, adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra. C'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50 virgola talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece, quella gli va bene. Auguri, auguri, auguri.
Rieccoci, questo era Giorgio Gaber e voi direte: state a parlare di mafia e camorra, che cacchio c'entra? E vabbè, ogni tanto una delucidazione su quella che dovrebbe essere la democrazia, insomma, non è che va proprio male. Quindi io vi invito ad ascoltare questa canzone più volte al giorno, tipo... insomma, hai visto quando vai dal prete e ti confessi, dice Ave Maria, no, ascoltati la democrazia che fa meglio, e se vuoi anche la libertà di Giorgio Gaber, secondo me accresce gli animi. Ma andiamo avanti e continuiamo a parlare di Mafia Camorra, e adesso parliamo del caso Mattei. Questo film è sicuramente un film importantissimo su un caso purtroppo poco conosciuto in Italia e che ha ancora molte ombre addosso, quindi è un film importante sia in quanto film, ma anche per quello che racconta. Mattei nasce come partigiano bianco nel secondo dopoguerra, ovvero era un partigiano cattolico, insomma, nulla di più.
Studia storia la ragazza?
Sì, si vede. Deformazione professionale, io devo partire sempre dall'inizio, perché se parto da metà poi non capisco più niente. E da qui poi comincia a lavorare per l'AGIP, che è l'ente per come si dice? Petrolifero, estrazione petrolifera, esattamente, in Italia, fino a che non diventerà capo dell'ENI. Da qui quindi la sua enorme ascesa. Voi direte, da nulla, come è fatto a diventare presidente dell'ENI? Ce lo domandiamo un po' tutti, ma da qui diventerà ancora più potente Mattei, perché cercherà di far entrare l'Italia in quelle che vengono definite le sette sorelle, che sono i sette paesi più importanti per l'esportazione del petrolio nel mondo, e sappiamo che oggi, come allora, il petrolio è importantissimo, il petrolio è in grado di fare guerre, di uccidere uomini, di fermare rivoluzioni. E di far compiere agli uomini forse quei crimini i crimini più efferati. E sarà proprio questo che Mattei farà in Italia. Compierà delle vere e proprie efferatezze. Per entrare a far parte di queste sette sorelle, comincerà a creare dei rapporti con l'URSS, con la Cina, per soppiantare quelli che lui definisce i 2-3 milioni di miliardari americani che governano il mondo grazie al petrolio. Ma come farà? Farà questo corrompendo tutti i partiti italiani. A un certo punto, in un giorno del 1962, l'aereo sul quale viaggiava Mattei scoppierà. Questo è quello che viene raccontato nel film, ma ci sono molte domande su questa cosiddetta esplosione. Sicuramente il caso venne principalmente archiviato come
incidente.
Come incidente, esatto. E nel momento in cui Rosi, il regista di questo film, comincerà a indagare su questo caso per renderne una testimonianza grazie all'uso della settima arte, si farà aiutare da un giornalista che è Mauro De Mauro. Questo giornalista seguirà delle indagini, scoprirà delle cose, improvvisamente scomparirà, ucciso dalla mafia. C'è una relazione fra la morte di De Mauro e il caso Mattei? Questo non ci è dato saperlo. Alla fine degli anni 90 alcuni mafiosi pentiti confesseranno che Mattei è stato assassinato, che la mafia americana ha commissionato l'omicidio alla mafia italiana. È vero? È questo il reale motivo? Ancora non ci è dato saperlo. Forse è stata la CIA americana, che temeva che l'Italia veramente potesse entrare a far parte delle sette sorelle. Soprattutto ricordiamo che siamo in un clima in cui le due potenze ancora si scontrano parecchio, non siamo ancora andati sulla Luna, cioè, insomma, c'è abbastanza ostilità fra la Russia e l'America, e l'Italia si era alleata con la Russia, nonché con la Cina. Quindi sarà stata la CIA? Saranno state le sette sorelle che temevano l'autonomia energetica dell'Italia, o l'OAS, che è un'organizzazione di estrema destra francese che voleva impedire i finanziamenti di Mattei agli indipendentisti dell'Algeria? O forse si tratta di un delitto politico tutto italiano, realizzato da chi temeva una figura così potente come quella di Mattei e da chi voleva prenderne il posto? A tutte queste domande non c'è una risposta. Noi un'idea ce l'abbiamo.
E voi cosa ne pensate? Rifletteteci. Ora, ciò che interessa a livello cinematografico è la personificazione dello scomparso presidente dell'ENI, attuata da un bravissimo Jean-Marie Volonté nel film, che lo presenta come campione del terzo mondo, da una parte, ma anche in modo ambiguo come corruttore di una classe politica, per indicare proprio i due estremi della personificazione di questo personaggio, del cosiddetto petroliere dei poveri, che comunque conserva appunto sullo schermo questa dose di ambiguità, nonostante è chiaro che il regista ne fa una delineazione abbastanza eroica. Questo perché del resto il personaggio stesso si presta molto ad una trattazione abbastanza elogiativa dello
in
stesso.
In fondo, per quanto in maniera negativa, ha cambiato la storia d'Italia. Diciamo che secondo me ha gettato quelle che sono le basi un po' del moderno capitalismo nel quale vestiamo oggi in Italia. Prima, insomma, l'Italia non era così, forse ci ha un po' rovinato.
Infatti, e tra l'altro, grazie al ritratto di questo capo, di questo petroliere dei poveri, ne viene fuori un affresco di un'epoca in cui appunto la giusta difesa degli interessi nazionali poteva comportare una politica aggressiva che sconvolgesse gli equilibri mondiali, e sul piano interno, in nome del progresso economico e sociale, si poteva ridurre lo spazio delle libertà e piegare i ministri al proprio volere, rischiando così di favorire il trionfo dell'autoritarismo. Insomma, è importante collocare le vicende all'interno del loro contesto storico.
Ed è importante dire che sicuramente una persona, presidente dell'ENI, che voleva l'autonomia energetica dell'Italia e ci stava riuscendo facendo accordi con i paesi più importanti del mondo, è stata sicuramente per un ventennio la persona più importante in Italia.
Infatti, e per questo e per altri motivi che ho citato prima, quindi Enrico Mattei aveva tutti i requisiti richiesti dalla tradizione drammaturgica per un film epicizzante.
E tutti i requisiti per essere ammazzato.
Esatto. Da una parte il gusto della sfida, poi il piacere dell'avventura, il rischio soprattutto, la morte tragica e misteriosa accanto a questa ipotesi della scomparsa del giornalista De Mauro, proprio ucciso dalla mafia, lo sforzo compiuto dai politici e dagli economisti per celebrare Mattei, l'odore di servizi segreti, che è sempre abbastanza intrigante, hanno fatto il resto, hanno creato il personaggio filmico.
Sì.
È vero che praticamente il cinema non poteva trovare nella finzione una figura più suggestiva di quella che gli era offerta dalla realtà.
Sì, e secondo me questo è paragonabile quasi a per visione del personaggio, è paragonabile al caso Calvi, che sicuramente è altrettanto sconvolgente, perché lì comunque c'è coinvolta non solo la mafia ma anche il Banco Ambrosiano, quindi la Chiesa. Tutta l'istituzione del clero e del Vaticano, e qui invece abbiamo la politica coinvolta. Ricordiamo, prima l'ho detto, non sottovalutiamo le parole, sono stati corrotti tutti i partiti italiani per compiere un gesto come quello dell'autonomia energetica, che non è poi giunto a termine perché non era possibile che l'Italia, piccolo paese, riuscisse a compiere un passo del genere.
Esatto, e infatti il film ci induce comunque a riflettere sulla natura e i limiti di questi grandi capitali d'industria che accreditano il successo della loro azione politica alle virtù personali e si compiacciono di sentirsi definiti come imperatori del mondo, e però, vinti dall'ambizione, ad un certo punto vanno incontro alla morte come se fossero dei martiri popolari. In realtà non sono martiri.
Assolutamente. E in conclusione su questo film, per quanto mi riguarda, poi lei aggiungerà qualcos'altro, io vorrei dire un'unica cosa sulle domande che prima abbiamo fatto su chi può essere stato, da chi è stato fermato questo progetto. Io do un'interpretazione del tutto individuale: nel momento in cui Mauro De Mauro viene ucciso dalla mafia siciliana, subito dopo dei mafiosi confessano che hanno compiuto loro questo omicidio su commissione, a questo punto quindi io scarterei l'ipotesi mafia.
Okay.
E penserei a qualcos'altro.
E comunque la riflessione che tu hai aperto ci fa capire che il caso Mattei è un film che ci deve far parlare e pensare a lungo.
E ci deve far informare. Nel momento in cui vediamo determinate cose, dobbiamo andare più a profondo nella storia d'Italia, perché si possono scoprire veramente molte cose che fanno parte del nostro trascorso. Loach, l'abbiamo già detto nelle altre puntate, l'abbiamo detto durante il live, dice che non si può capire la storia di un popolo presente se non se ne conosce il passato, almeno quella del del nostro, cerchiamo di conoscerla.
Anche perché è fondamentale per riuscire a capire in modo più lucido alcuni tratti del presente. E ora vorrei un attimo soffermarmi brevemente sulle qualità invece più tecniche dell'opera.
Perché comunque di cinema si tratta.
E vorrei sottolineare la qualità comunque espressiva di molte sequenze e la novità di uno stile che intreccia con un montaggio veramente magistrale il realismo del documentario da una parte e il fantastico che è sempre sotteso ad un clima di minaccia. Da una parte la cronaca politica e dall'altra la prosa del viaggio e dell'avventura. Per una impaginazione di questa febbre dell'oro nero che è il petrolio, con un senso attraverso una efficacia emotiva molto forte, soprattutto per la tensione, per il ritmo serrato, per la crudezza ciclica con cui si apre e finisce il film, che chiudono e intrappolano quasi la storia in una morsa agghiacciante.
E a questo punto facciamo una nuova pausa musicale e abbiamo parlato abbastanza di mafia, speriamo di essere riusciti a farvi riflettere un po' e a avervi soprattutto invogliato non solo a guardare questi film, perché comunque rappresentano dei tasselli importanti nel cinema italiano, ma a conoscere meglio queste storie, perché anch'esse rappresentano dei tasselli importanti nella storia italiana. Musica.
Spero che siate stati contenti della nostra offerta di questo bellissimo tema di Ennio Morricone, colonna sonora di C'era una volta in America, che serve appunto per darvi un po' di input su quelli che sono altri titoli importanti nella storia dei film che trattano di mafia. Appunto C'era una volta in America, che pur essendo un gangster movie all'americana, comunque delinea quei rapporti di potere e di corruzione che sono tipici della mafia che si è trasferita nel continente americano. Poi vorrei citare Il nome della legge, che è un ottimo film di Pietro Germi, che pur essendo datato è in pratica il primo di questo filone d'inchiesta tutto italiano. Gli Intoccabili, chiaramente, che The Untouchable, that everyone has to sì. Ok.
Sei impappinata da sola.
Mi sono impappinata da sola.
Soprattutto da sola.
Però direi di stendere un velo pietoso ed andare avanti. E vi consiglio di vedere anche un film di Sam Mendes con un ottimo Tom Hanks nella parte del cattivo, che era mio padre, Road to Perdition in inglese. Qualcuno ha detto che la traduzione in questo caso è stata molto efficace, migliore anzi del titolo originario. E poi vi consiglio di vedere un film molto particolare che è difficile da scaricare, comunque provateci. E che
ma
si
questa
chiama...
mi incoraggia alla pirateria, ma io non lo so, non gli date retta, Difficile da comprare.
Da comprare assolutamente, se lo trovate in un negozio abbastanza fornito, un film abbastanza vecchio di Sidney Pollack che si chiama Yakuza. Poi vi consiglio di vedere un capolavoro di Takeshi Kitano quale Brother. E vorrei anche dirvi che ci sono alcuni registi italiani che hanno fatto dei film che purtroppo però chissà per quale motivo non hanno poi avuto tutta questa pubblicità, non sono stati mandati in televisione. Allora vi consiglio di andare a ricercare il motivo di questo, magari troverete degli spunti interessanti, come nel caso del Il sasso in bocca, che deriva da due registi, Damiani e Ferrara, entrambi sappiamo di notevole impegno civico, 100 giorni a Palermo di Tornatore e Ferrara e Il fantasma di Corleone di Marco Amenta. Ma continuiamo.
E per la rubrica I consigli di Elisa al cinema, per oggi abbiamo concluso. Andiamo avanti.
Se volete possiamo fare anche a meno di questa rubrica, è stata del tutto
che dalla prossima settimana sarà abolita. Però per questa settimana c'è stata, ma andiamo avanti e parliamo di Roberto Faenza.
Alla luce del sole. Alla luce del sole è un film molto molto importante perché rimette in auge un personaggio che troppi
anche
di noi sono
non conosciuto,
ecco,
dimenticato.
Che troppi sono, hanno dimenticato. E stiamo parlando di Don Puglisi. Palermo, quartiere Brancaccio, 15 settembre 1993, un colpo di pistola lascia agonizzante nel giorno del suo 56esimo compleanno Don Puglisi, da due anni parroco di San Gaetano, che guarda negli occhi i suoi assassini mafiosi dicendo: vi aspettavo. E da qui parte tutto un racconto a ritroso del suo operato nei due anni di vita nella comunità nella zona di Brancaccio.
Sottolineerei due anni di impegno civile in un quartiere ad alta densità mafiosa completamente abbandonato dallo Stato e dalla Chiesa. Vengono espressi questo abbandono nel film sicuramente vengono sottolineati, ecco, molto marcati. Cioè, per esempio, quando lui va in udienza dal vescovo e quest'ultimo si giustifica per non riceverlo affermando che bisogna avere un appuntamento, e Don Puglisi purtroppo non ce l'ha e di lì a poco verrà ucciso.
Così come quando si reca dal sindaco per portargli i fogli con le 1000 firme dei cittadini che vorrebbero un posto, vorrebbero trasformare quella che è un luogo utilizzato per l'incontro dei mafiosi in un posto che diventi una scuola, che diventi un luogo di incontro per i loro bambini, e il sindaco gli risponde: per queste cose ci vuole pazienza.
E nell'inizio del film, quando appunto mediante quel procedimento, quello del flashback, vengono narrati i primi momenti nei quali lui diventa parroco di questa chiesa, di questo quartiere, si sentono il vociferio, si dice?
Vocio.
Il vocio della gente che dice: ma chi è quel prete in jeans che ha delle idee strane per la testa? Perché non si limita a celebrare semplicemente la messa senza rompere le scatole al prossimo? E questo è solamente uno degli spunti che ci fa capire quanta ignoranza avessa in questi quartieri siciliani, quartieri dove la gente giudica Giovanni Falcone un delinquente e Totò Riina un'ottima persona.
Il film del resto è così disadorno da lasciare parlare i fatti, è una sorta di cronaca di una morte annunciata, di un omicidio apparentemente assurdo, ma che in realtà serviva perché chiunque si ponga dall'altra parte rispetto alla cosca mafiosa viene eliminato. soprattutto se riesce a trascinare intorno a sé una folla di bambini, di madri entusiaste dell'impegno che questo parroco era riuscito a portare avanti in una comunità praticamente lasciata fra la paura, la disperazione e la complicità dei suoi abitanti.
E visto che parliamo di film di mafia, a Faenza, dopo la proiezione di questo film, viene chiesto: c'è qualcosa che ti sei proposto di fare iniziando a realizzare questo film? E lui risponde: quello che non volevo fare era un film sulla mafia. Il miglior complimento che ho ricevuto è stato da parte del patronaggio, il quale ha detto che nel film non c'era alcuna fascinazione da parte della mafia. Purtroppo in tanto cinema, soprattutto americano, e l'abbiamo già detto, come per esempio direi il Padrino, Carlitos Way, insomma questi gangster movie, i mafiosi sono visti come eroi. Io volevo rappresentare i mafiosi per quello che sono, omuncoli che non hanno altra capacità se non quella di uccidere.
Infatti è un film sulla mafia in qualche modo innovativo ed originale, di cui della mafia si parla in modo diverso, mettendo in primo piano le persone vittime anziché gli assassini, anziché la grandezza degli assassini, la bontà delle vittime, quella del padre Puglisi e quelle dei bambini del brancaccio di Palermo. Che ci lascia ancora più tristi è il fatto che grazie ad un documentario sul set del film La luce del sole, operato dal regista con le interviste agli attuali bambini del quartiere, capiamo che a Brancaccio, nonostante siano passati gli anni, non è cambiato nulla, e nemmeno forse in tutti i brancacci presenti nelle varie zone d'Italia, peraltro non tutti al sud.
Però a proposito dei bambini, visto che li hai nominati, Don Pino Puglisi spesso aiutava bambini che avevano una mamma prostituta, un padre in galera, figli di mafiosi, bambini che non avevano insomma nessuna speranza se non forse quella della mafia. E c'è l'unico episodio che è completamente inventato all'interno del film, che per il resto è abbastanza documentaristico, cosa che sicuramente è costata molto, perché comunque era una persona comune, un personaggio semplice, quindi ricostruire la vita di una persona comune è spesso molto difficile.
Sì, lo è molto di più rispetto a una persona famosa, e quando tutti sono disposti a parlare di lui. In realtà, Don Puglisi nessuno voleva parlare.
Esatto, in realtà forse è molto più importante invece ricostruire le vite delle persone comuni, perché sono quelle che cambiano. E insomma, questo fatto inventato che dicevo è il suicidio di uno di questi bambini nel momento in cui Don Pino Puglisi muore. Beh, io direi che semplicemente è una tecnica cinematografica che serve per far entrare ancora di più nella mente dello spettatore il vuoto che ha lasciato nella vita di questi bambini, che altro non avevano se non lui. E quindi rappresenta in maniera emblematica quello che può fare una sola persona che con i jeans e le idee stravaganti, come veniva definito, cerca di parlare semplicemente con le persone, staccarle da quello che è ormai una forma mentis. L'abbiamo detto prima, la mafia entra nel DNA, nella mente di queste persone, purtroppo, ed è per questo che quando Falcone muore scendono per la strada e esultano e si trovano le scritte viva la mafia sui muri, non perché sono mafiosi o perché sono cattivi o perché sono corrotti, ma perché sono ignoranti e non capiscono, perché la mafia gli dà un tetto sulla testa,
gli dà il pane,
il pizzo, comunque li fa mangiare, cosa che lo Stato non fa. Quindi chi è, oltre alla mafia, l'ente criminale in questo caso?
Beh, lo Stato, la polizia, la stampa, le istituzioni, con la loro assenza, con il loro totale disinteresse, tanto da creare un deserto sociale e politico in cui appunto i legami con il potere, l'omertà, i silenzi non riescono più nemmeno a sollevare rabbia o indignazione, perché diventano la normalità. E del resto il film esce anche in quei terribili anni 90. Cioè il film parla, scusate, di quei terribili anni 90 in cui fu perpetrato il delitto, proprio Michela, alla vigilia della prima vittoria di Berlusconi, quando il nostro retroterra politico tocca proprio il fondo.
Siamo nel 94-95, insomma questi terribili anni per la storia italiana. E altra sfida che Faenza ha dovuto effettuare, oltre a quella della ricostruzione della vita di quest'ultimo, è stata quella compiuta insieme a Luca Zingaretti di spogliarlo del personaggio di Montalbano. Cioè lui è l'interprete e insomma nell'immaginario comune Zingaretti è Montalbano, quindi è la parte sì buona della Sicilia, ma da investigatore. E qui invece deve diventare un parroco che sta vicino alla gente, che parla con con parole di fede, perché comunque si vede che è una persona estremamente votata all'ideale cattolico, insomma evangelico, nonostante sia un sovversivo, ma sovversivo non significa per forza politicamente
cioè non significa impegnato. Per forza che non abbia una religione o che, esatto, non abbia i suoi, cioè,
lui sovverte quelle che sono le regole di quel quartiere, che sono del tutto mafiose, quindi lontane dall'ideale cattolico, per quanto in realtà i mafiosi in realtà sono i più cattolici di tutti, chissà perché.
E ci riesce Zingaretti in una maniera impeccabile, perché è totalmente immerso in quel contesto, perché è antiretorico, perché è sincero, buono, e queste qualità vengono fuori dal film, da un personaggio che riesce a evocare la bontà e la dignità di una persona qualunque, che cerca solamente di tenersi fuori da un mondo corrotto, e che delinea quasi un antieroe, un eroe, perché non vuole essere, no, riconosciuto, acclamato, ricordato, non vuole tutto questo, non vuole la fama.
No, vuole semplicemente che la sua vita serva a qualcosa e serva a qualcuno. E io però insisto sul fatto che bisogna conoscere queste storie, bisogna ricordare queste persone, come Don Pino Puglisi va ricordato, così Peppino Impastato, ne abbiamo, sì, già parlato, va ricordato Falcone, va ricordato Borsellino, vanno ricordati anche tutti quei piccoli eroi che spesso noi neanche conosciamo, non nominiamo, perché fanno...
Che non ci sono nei libri di storia, ma che fanno la storia.
Sì, e fanno la storia di piccole realtà spesso, perché sì, la Sicilia Italia non è sì, la mafia Italia non è solo Sicilia, però lì è veramente diverso, e questo film ambientato in un piccolo quartiere ci fa capire quanto la mentalità sia profondamente diversa dalla nostra, e bisogna fare qualcosa se si vuole salvare quelle persone, perché non è giusto,
soprattutto toglierle dall'ignoranza e dalla povertà.
E con questo siamo giunti al termine dei film, insomma, consigliati e trattati oggi in questa puntata dedicata alla mafia. E la scorsa settimana abbiamo fatto, io e Elisa insieme a Riccardo, un piccolo spettacolo a Loop Caffè.
È per questo che Radiovisioni la scorsa settimana non è andato in onda.
E,
ti ho bloccato due volte. No, volevo dire che è stato sostituito da uno spettacolo live, quindi ancora più emozionante,
che sicuramente tutti i nostri ascoltatori saranno venuti a vedere, e lo sappiamo, siamo brave. Ricordiamo appunto, per la grandezza di questi spettacoli live di Radiofonica, il 2 aprile, Vuoti a perdere, spettacolo scritto, interpretato da Chiara Scolastica Mosciatti, speaker e ideatrice della trasmissione Lanterna Blu.
Esatto, io vi faccio sentire un brano, diciamo poco perché siamo quasi in chiusura, però ve lo devo perché è fantastico, è il tema di Deborah, anche questo scritto e diretto da Ennio Morricone per la colonna sonora di C'era una volta in America.
Buonasera a tutti.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.